E nella seconda parte del catechismo dedicata alla liturgia e ai sacramenti, facciamo due numeri solo per non appesantire troppo, e siamo entrati dentro quella parte, dopo aver parlato della liturgia in generale, che parla dei sacramenti in genere, come si diceva nella teologia medievale, cioè quegli elementi che caratterizzano i sacramenti nella loro totalità, cioè quelle cose che sono comuni a tutti. Poi si faranno i sacramenti in specie, cioè presi in considerazione uno alla volta. Adesso si fa un discorso più generale. L'altra volta abbiamo visto il discorso sui vari modi con cui si parla di segni e in che senso i sacramenti sono un segno di tipo speciale perché non indicano qualcosa che è lontano da loro, come un cartello stradale, ma indicano qualche cosa che o è presente direttamente dentro al sacramento stesso, come nell'Eucaristia, o comunque ha una causa che agisce direttamente dall'interno in qualche modo. Adesso il numero 226. Si chiede qual è il legame dei sacramenti con la Chiesa. E tutto questo è importante, faccio una piccola premessa, perché questa è stata una forse delle intuizioni più didattiche di Don Giussani, ma si trova sicuramente anche in tutta la tradizione della Chiesa, non è un'invenzione. Che legame c'è? Che legame c'è tra noi e Dio? Dio trascendente, Dio in qualche modo raggiungibile a tentoni con la sola ragione, come dice San Paolo, ma noi vorremmo saperne di più. Ecco che allora c'è la rivelazione. Dio si rivela attraverso la scrittura, attraverso i suoi interventi diretti, mediati da alcune persone, poi tutta questa tradizione orale viene fissata per iscritto, eccetera. Ma tutto questo è orientato a un passo ulteriore e qui c'è l'incarnazione, cioè questa rivelazione si rende pienezza nella persona del Verbo che assume la natura umana, assume l'uomo Gesù Cristo, lo lega saldamente alla natura divina e l'unione ipostatica, l'incarnazione. Va bene, questo è Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio, che è vissuto più di 2000 anni fa, e noi come facciamo a raggiungerlo? Perché sì, abbiamo la scrittura, ma noi non ci basta una religione del libro, abbiamo bisogno di qualcosa di più. Certo, c'è stata l'incarnazione, ma è storia passata, come si fa a raggiungere? Eh sì, d'accordo, c'è la preghiera, ma è tutto molto soggettivo, ma dal punto di vista più sicuro, più oggettivo, qual è il raccordo? Qual è il raccordo? Ecco che allora la Chiesa che non è semplicemente un'organizzazione che gestisce libri e opere caritative, ma, come dice la Lumen Gentium, è quasi un sacramento, cioè un qualche cosa in cui la presenza del Signore opera realmente o con una presenza diretta, come nell'Eucaristia, e qui si vede tutta la logica dei sacramenti, cioè a immagine della logica dell'incarnazione c'è una modalità di raccordo tra un segno materiale e una causalità e una presenza che sono invece soprannaturali, che sono di natura divina, in maniera tale che noi abbiamo una garanzia che va al di là della nostra sensibilità soggettiva, dei nostri sentimenti, dei nostri stati d'animo, qualche cosa che ha un potere efficace per se stesso. Ecco che allora il legame tra i sacramenti e la Chiesa, rispondere a questo è importante perché bisogna capire che è la Chiesa che garantisce per mandato di Dio stesso, del Signore, la possibilità di realizzarli questi sacramenti, di avere qualcosa che nutre oggettivamente, non solo ispira sentimentalmente e soggettivamente. Al tempo stesso, questi sacramenti sono anche quelli che garantiscono la continuità della Chiesa. Quindi la Chiesa li fa, li confeziona, come si diceva una volta, traducendo il latino conficere, quasi confezionare, e viceversa, la Chiesa li confeziona, ma viceversa è essa stessa fatta dai sacramenti. Che... Leggiamo allora il 226 che si inserisce nel contesto di questa logica, perché così la Chiesa ci può raggiungere in ogni epoca della storia, i sacramenti ci possono raggiungere in ogni epoca della storia e ci garantiscono il raccordo sicuro con Dio e non solamente ipotetico, congetturale o affettivo, sentimentale. Ci vuole anche quello, ma ci vuole un qualcosa di più garantito. Allora, 226, qual è il legame dei sacramenti con la Chiesa? Risposta: Cristo ha affidato i sacramenti alla sua Chiesa. Essi sono della Chiesa in un duplice significato, in un senso è un della, è un genitivo soggettivo e oggettivo, soggettivo nel senso che è il soggetto, e oggettivo nel senso che riceve. Essi sono della Chiesa in un duplice significato, sono da essa in quanto sono azioni della Chiesa, la quale è sacramento dell'azione di Cristo, e sono per essa, nel senso che edificano la Chiesa. Quindi questo della Chiesa ha un valore di genitivo soggettivo, è la Chiesa che li realizza, li fa, li attua come intermediario da parte di Dio, e viceversa è un genitivo oggettivo, nel senso che la Chiesa è l'oggetto che viene garantito dalla nella sua continuità dai sacramenti. Duplice, questo vale soprattutto per l'Eucaristia. L'Eucaristia è confezionata dalla Chiesa, si diceva, no? Conficere Eucaristiam, confezionare l'Eucaristia, nel senso di dire farla insieme, cum facere, no? La Chiesa come soggetto che fa attraverso i suoi ministri garantisce, Dio si è impegnato a garantire questo potere che non viene direttamente dagli uomini della Chiesa, ma viene da Lui che passa attraverso questi canali, questi strumenti. Al tempo stesso è edificata, è fatta. Commentiamo un po': la Chiesa con la sua visibilità, la sua materialità, con la sua visibilità, la sua materialità, è colei che continua nella storia a rendere visibile Cristo, rendendolo contemporaneo agli uomini di ogni epoca storica. E San Paolo, quando parla della Chiesa come corpo di Cristo storico che continua, non è più il corpo individuale, ma è un corpo sociale, è un corpo ecclesiale, è un corpo comunionale, ma è realmente corpo di Cristo. Perciò di essa San Paolo dice che è il corpo di Cristo, voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, dice nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12. E con lui Sant'Agostino, che parla di un Cristo totale nel discorso 341, è come se Cristo è il capo, quindi la testa della Chiesa, la Chiesa e tutto il resto della Chiesa è il corpo, come si è detto più ampiamente poi nei numeri 142 e 157 del compendio. Quindi comincia a formarsi nell'insegnamento della tradizione della Chiesa la consapevolezza che come Cristo, come Gesù individuo, aveva un corpo individuale, così c'è un corpo ecclesiale, un corpo sociale, un corpo più universale. Il corpo individuale era singolare, il corpo ecclesiale è universale. Allora Sant'Agostino arriva a dire che Cristo tutto intero, il Cristo totale, è Gesù che è il capo e il corpo che è la Ecclesia, è la Chiesa, è l'assemblea di tutti i credenti che sono saldati, uniti e tenuti in azione dal corpo, dal capo. Senza il capo il corpo è morto, è un troncone, ma innestata nel suo capo la Chiesa è un corpo organico, un corpo ecclesiale, un corpo sociale, se volete, ma è di più, è un corpo quasi sacramentale, cioè è Cristo, perché è Cristo stesso che la garantisce. I sacramenti sono i luoghi garantiti. La parola giusta è oggettivi, ma per dare un'idea più vicina a noi possiamo dire luoghi garantiti perché oggettivi dell'azione di Dio. La grazia, quella che ci fa partecipare della vita stessa di Dio, in chi li riceve nelle dovute condizioni. E questo è importante perché, a differenza dei nostri stati d'animo, dei sentimenti, che pure ci vogliono, delle condizioni soggettive, i sacramenti validamente amministrati e ricevuti operano efficacemente comunque, hanno un potere oggettivo. Dice io Dio certi giorni lo sento, certi giorni non lo sento. Se tu ricevi un sacramento, che tu lo senta o non lo senta, quello ha una sua efficacia anche indipendente dal tuo stato d'animo. Se prepari anche lo stato d'animo, tanto meglio, perché te li godi, te li gusti, li apprezzi per quello che sono. È esattamente come mettersi a tavola e che tu ne abbia voglia o no, che tu quel giorno lì non sia concentrato in quello che mangi, eccetera, quello che mangi ti nutre comunque, anche se tu c'hai la testa da un'altra parte e non lo senti e non hai neanche voglia. È chiaro che se sei ben disposto, ne hai voglia e apprezzi ciò che stai mangiando, tutto l'aspetto soggettivo ti aiuta. Ma di per sé ciò che ti garantisce l'effetto nutriente di ciò che mangi è indipendente da te. Basta che tu rispetti le condizioni. Certo, ti devi mettere a tavola, prendere una posata e infilzare il cibo e mangiarlo. Se non lo mangi è ovvio che non hai niente. La somiglianza del cibo che nutre indipendentemente dallo stato d'animo di chi lo assume e di chi lo ha preparato anche. E questa garanzia è di fondamentale importanza perché ci protegge dal soggettivismo che finirebbe per condizionare l'efficacia dell'azione di Dio al nostro sentimento più o meno disposto a percepire la presenza del Signore o a quello del ministro che lo amministra. L'efficacia dei sacramenti non dipende neanche dalla santità del ministro. L'importante è che il ministro compia ciò che è previsto di compiere nel rito, nella modalità, nella materia, nella forma e quindi nel modo di amministrarlo, che quello è efficace. Se il ministro avesse commesso un peccato grave 5 minuti prima, lui renderà conto a Dio del peccato che ha commesso, ma il sacramento è comunque valido ed efficace e tu, se fai la comunione, ricevi realmente il corpo di Cristo. E questa è una garanzia formidabile, perché se dovessimo dipendere dalle nostre disposizioni d'animo, dal nostro stato d'animo e dalla santità dei ministri, sarebbe finito tutto da un pezzo, insomma, no? Ecco, quindi il Signore ci ha pensato a garantirci da questo punto di vista. È chiaro che se oltre a questa oggettività, che è il minimo garantito e sicuro, si aggiunge anche una preparazione adeguata e uno stato d'animo adeguato quando ci si accosta, come quando si prega, eccetera, e tutto questo aiuta. E se il ministro vive santamente e celebra degnamente, con attenzione e con coinvolgimento ciò che celebra, anche questo aiuta anche chi partecipa come fedele, oltre a aiutare lui stesso, e tutti si gusta veramente ciò che si sta vivendo, che si sta facendo. Sono cose che più o meno si sanno, ma è bene averle ben presenti perché ti aiutano quando sei lì, a volte anche a sopportare celebrazioni in modalità che non ti aiuterebbero solo sotto l'aspetto esterno. È chiaro che se puoi scegliere una celebrazione dignitosa è molto meglio, ecco. Però almeno avere una certa garanzia oggettiva, questo è importante. Perché... Facciamo anche il numero 227 che poi ci fermiamo, che ci parla del carattere sacramentale. E questo va precisato perché è una questione tecnica anche, cioè la parola carattere qui ha un significato ben preciso. Che cos'è il carattere sacramentale? È un sigillo spirituale, sto leggendo il numero, poi dopo lo spieghiamo, conferito da alcuni sacramenti, non da tutti, quindi siamo sacramenti in genere, ma differenziando già qualcosa. E è conferito dai sacramenti del battesimo, della cresima o confermazione e dell'ordine. Solo questi tre sacramenti conferiscono un carattere sacramentale. Esso è promessa e garanzia della protezione divina come effetto. Perché? Perché in forza di tale sigillo il cristiano è configurato a Cristo, cioè è reso particolarmente simile come a una figura, quasi un'immagine, quasi come una fotografia, una rappresentazione, è configurato. Partecipa in vario modo al suo sacerdozio, naturalmente distinguendo i gradi, il sacerdozio comune dei fedeli del battesimo e il sacerdozio ministeriale nei ministri ordinati, fa parte della Chiesa secondo stati e funzioni diverse. Viene quindi consacrato al culto divino, al servizio della Chiesa, poiché il carattere è indelebile, i sacramenti che lo imprimono si ricevono una volta sola nella vita. Infatti il battesimo si riceve una volta, non si va a farsi ribattezzare una volta al mese, mentre si va a confessarsi una volta al mese, poniamo, anche più spesso quello che è. La cresima si fa una volta sola, non è che si fanno 20 cresime nella vita, si fa una volta sola, mentre altri sacramenti si ripetono. E lo stesso l'ordine sacro. Ogni grado dell'ordine viene conferito una sola volta. Quando uno è stato fatto diacono, non è che lo rifai diacono l'anno dopo, è diacono per sempre. Uno viene fatto presbitero, viene fatto prete, rimane presbitero per sempre. Uno viene fatto vescovo, non è una ripetizione il fatto di far prima il diaconato, poi il presbiterato e poi eventualmente l'episcopato. Sono gradi diversi dell'ordine e quindi sono sacramenti differenziati, non è una ripetizione, è una partecipazione a un grado di pienezza più elevato a seconda di quello a cui uno è chiamato. E qui bisogna spiegare un po', perché detto così è molto conciso e presuppone una chiarificazione. Allora, cominciamo con la parola carattere. La parola carattere nel catechismo ha un valore tecnico, e non va intesa nel senso del nostro linguaggio comune. Nel linguaggio comune il carattere è il temperamento, insomma, no? È anche una disposizione naturale, ma dice quello lì ha un bel carattere, o quello lì ha un carattere un po' irritabile, non in questo senso qui. Certo, c'è una predisposizione naturale, però è un qualche cosa che si può anche correggere, modificare e orientare. Non è in questo senso, questo è quello del linguaggio comune, il temperamento, la predisposizione, gli aspetti volitivi di una persona, le disposizioni anche. Nella tradizione cristiana, invece, fin dalle origini, la parola carattere voleva esprimere piuttosto l'irreversibilità dell'appartenenza a Cristo. Ecco perché una volta sola, perché è qualcosa di irreversibile che indicava l'irreversibilità dell'appartenenza a Cristo. In che modo riuscivo, perché hanno scelto questa parola? Perché i primi cristiani si rifacevano all'idea originaria della parola carattere. Carattere era il marchio con il quale venivano segnati indelibilmente gli schiavi, con il sigillo a fuoco del padrone a cui appartenevano. Adesso questo lo si fa con gli animali di allevamento, di mettere un marchio o un'etichetta o un qualche cosa, no? Però l'idea del marchio a fuoco dà l'idea della indelebilità. Cioè, una volta che tu c'hai un marchio, una volta addirittura marchiavano gli uomini, gli schiavi, per dire questo qui è uno schiavo mio, c'ha il mio marchio. Certo, era una cosa abbastanza dolorosa da sopportare, però insomma indicava l'appartenenza. Ecco perché l'hanno preso, perché dice: noi apparteniamo a Cristo, siamo marchiati a fuoco. Il fuoco è lo fuoco dello Spirito Santo, evidentemente, no? nella simbologia cristiana. E quindi noi siamo al servizio di Cristo, siamo schiavi addirittura di Cristo, no? Si parla di schiavi in questo senso buono, cioè vogliamo appartenergli interamente. E quindi era un marchio indelebile, come un marchio a fuoco. Tant'è vero che nelle prime chiese c'era il luogo del battesimo, il baptisterion, il battistero, che poi è diventato anche una struttura a parte nelle chiese dei primi secoli. Adesso noi l'abbiamo in una zona all'ingresso della chiesa, ma, o addirittura un bacile viene portato al momento, ma se andate nelle chiese dei primi secoli, anche a Ravenna, eccetera, ci sono dei battisteri che sono a fianco della chiesa, no? Uno veniva battezzato, poi entrava nella chiesa in senso di appartenenza. Ma c'era anche un angolo, una zona che era il cosiddetto fotisterion, cioè il luogo della luce del fuoco, dove si riceveva lo Spirito Santo, quindi venivano fatte le cresime, venivano il marchio a fuoco dello Spirito, inteso in questo senso, dà proprio l'idea, era un'immagine che adesso è superata dalla storia, però in origine questo è il significato di un'appartenenza permanente e incancellabile. Una volta che tu sei battezzato, puoi anche apostatare dalla fede. Quelli che si fanno lo sbattezzo è una cosa puramente formale, ma se sei battezzato non c'è sbattezzo che tenga, tu puoi tradire la fede ma rimani cristiano, non è che si può cancellare il battesimo. Così lo stesso, una volta che sei cresimato, il carattere sacramentale della cresima non te lo leva più nessuno. Una volta che sei ordinato sacerdote o quello diacono o vescovo, puoi essere ridotto allo stato laicale, come si dice, ma è un modo improprio di esprimersi, perché vuol dire semplicemente che non puoi più esercitare, ma tu rimani sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, hai il marchio a fuoco, quello non te lo toglie nessuno. Voglio dire, un prete, un vescovo rimane tale per l'eternità, così come un battezzato rimane tale per l'eternità e un cresimato rimane tale per l'eternità. È un marchio di appartenenza che indica una modalità di esistere che è permanente. I primi cristiani si rifacevano all'idea del marchio con il quale venivano segnati indelebilmente gli schiavi con il sigillo a fuoco del padrone al quale appartenevano. E i primi cristiani l'avevano molto presente questo, dice: noi abbiamo il marchio di Cristo, apparteniamo a Cristo, ed erano fieri di questo, era un senso di certezza che avvertivano dall'essere segnati dal sigillo dello Spirito. Mentre l'essere schiavo di un padrone era una forma penalizzante, evidentemente, l'essere di Cristo era la condizione della vera libertà e realizzazione della propria umanità, della propria persona. Perché appartenere a Cristo era la strada della vera libertà. Essere schiavi della libertà vuol dire essere liberi, paradossalmente, perché lui è il liberatore, per cui appartenere a lui, appartenere al suo esercito è appartenere alla vittoria e non alla sconfitta. Nell'Apocalisse si parla dei 144.000 segnati, 12.000 per ognuna delle 12 tribù, no? Gli esfragismenoi in greco, no? Da cui lo sfragis, il sigillo, da cui la nostra parola sfregio, perché le parole tendono a peggiorare, no? Con l'uso, si consumano, no? A parte la parola persona, che invece è stata arricchita da maschera teatrale, è diventata la persona fino a quella della Trinità, lo sfregio, lo sfragis, il sigillo, era la parola con cui denotavano quello che noi chiamiamo il carattere sacramentale, no? Perché dopo, dal passato dal greco in latino, era diventato il character, no? Da cui il nostro peggiorativo sfregio, come di coloro che sono stati salvati, quindi invece sono sfregiati da Cristo, vuol dire sono diventati belli invece che rovinati, perché appartengono al Salvatore. Il significato della parola voleva indicare il fatto di essere un segno indelebile, come un marchio impresso a fuoco. Abbiamo detto che sono tre i sacramenti che imprimono il carattere indelebile: battesimo, cresima o confermazione e ordine sacro. Per questo si ricevono una volta sola nella vita, perché una volta che c'hai sto sfraghista, sto segno, non si cancella più. Naturalmente non è tanto un segno fisico quanto un segno spirituale, è l'anima umana che porta questo segno di appartenenza, secondo le modalità proprie di ciascuno di questi tre sacramenti. Il battesimo imprime il carattere di figlio di Dio, come si dice. Una volta che tu appartieni a Dio, che ti è padre, tu sei adottato come figlio, dice San Paolo, no? È una figliolanza non di tipo naturale, generazionale, come da parte del padre nei confronti del Verbo, nella Trinità, ma di adozione. Ma tu sei adottato a tutti gli effetti e quindi porti il marchio della paternità di colui che ti ha adottato. È come l'acquisire il cognome di una famiglia, eh? Per questo, ma in una maniera permanente. Se tu sei figlio, un figlio non si cancella. Cioè, se tu sei figlio di qualcuno, puoi rinnegare i tuoi genitori, puoi rinnegare tutto, ma figlio rimani, perché è un fatto oggettivo, è un fatto naturale, è un fatto qui, è un fatto soprannaturale. Per questo, in senso proprio, solo i cristiani, i battezzati, si possono chiamare rigorosamente figli di Dio e considerarsi quindi fratelli tra di loro. Per cui è improprio dire siamo tutti fratelli per il solo fatto di essere umani, no? Siamo fratelli in Cristo. L'usare il termine fratelli è usato in senso proprio, anche se oggi lo si usa in senso banalizzato, no? Siamo tutti fratelli. No, siamo fratelli perché siamo cristiani. Poi, metaforicamente, in senso molto lato, c'è una fraternità per il fatto che siamo tutti esseri umani, siamo creature, ma è più proprio dire siamo creature di Dio, creature razionali, ma fratelli in senso stretto solo cristiani sono, per cui è improprio, metaforico o al più analogico nei confronti dei non cristiani dire che sono nostri fratelli, non lo sono in senso di comunanza del battesimo. Ecco, se degli ebrei San Giovanni Paolo II ha parlato in senso analogico come nostri fratelli maggiori, era da intendere, lui lo intendeva in un senso analogico, non nel senso che abbiamo in comune il battesimo. Quindi, però in senso analogico ci può stare, ecco, ma non si può dire così alla cieca che siamo tutti fratelli allo stesso livello con i non battezzati e i non cristiani. Usare questo termine nei confronti dei non battezzati con i quali si ha in comune il fatto di essere creature umane è del tutto improprio, è del tutto metaforico, va evitato in quanto in genere l'idea dell'inutilità del battesimo in ordine alla salvezza appartenente a Cristo. Se siamo tutti fratelli allora tanto è inutile battezzarci perché tanto va tutto bene, tutto fa brodo. No, l'appartenenza a Cristo è realizzata con il carattere sacramentale del battesimo. Altrimenti, se tu a Cristo non ci credi nemmeno, non puoi appartenergli in questa maniera propria. La cresima o confermazione, anche lei dà il suo carattere sacramentale, che è diverso da quello del battesimo, perché con la cresima, con la confermazione, si è confermati, quindi è un sacramento proprio di chi ha fatto dei passi di maturità nella fede. Non lo si dà normalmente ai bambini piccoli, lo si dà quando c'è un'età di ragione sufficiente. Una volta poi si dava anche il battesimo e la confermazione principalmente agli adulti che si convertivano, e anche oggi ce ne sono di questi che nella veglia pasquale ricevono il battesimo, la confermazione, poi fanno anche la comunione, tre sacramenti in una volta, li vedi esplodere di commozione perché vengono riempiti da una potenza incredibile. La cresima confermazione con la quale si è abilitati a che cosa? Alla difesa della fede. Primo, tu appartieni a Cristo, ma con la cresima appartieni a Cristo per uno scopo, che è quello di difendere la fede, uno scopo apologetico in senso forte, a somiglianza dei combattenti militarmente attrezzati. Un tempo si usava a dire che la cresima imprime il carattere di soldato di Cristo. Mi ricordo quando dicevamo la cresima noi, ci diceva che tu la cresima diventi soldato di Cristo, cioè hai una responsabilità difensiva con tutto quello che questo comporta. Propriamente perciò è il sacramento di chi è divenuto più maturo nella fede, non più bambino inerme, ma capace di usare degli strumenti dell'apologetica e della testimonianza di vita. Per cui, dice San Pietro, sappiate rendere ragione della speranza che è in voi. Ecco, chi riceve la cresima deve potersi attrezzare e imparare a rendere ragione. E dice, ma perché voi credete questo qua? È per questo motivo. Una difesa a volte anche forte, anche tenace, direi quasi anche aggressiva nel senso buono del termine. Cioè tu devi poterli mettere col sedere per terra, gli oppositori. Se non sei capace, studia. Cioè, ognuno lo farà poi nella modalità che gli è propria. Anche solo la testimonianza di santità ha un'efficacia che a volte stende qualunque argomentazione. Però significa anche la responsabilità, ecco, è la responsabilità di rendere conto della fede. Infine, l'ordine sacro conferisce anche lui un carattere particolare che è quello del sacerdozio ministeriale, nei tre gradi propri del vescovo che è dotato della pienezza del sacerdozio, del presbitero che ne partecipa in grado più limitato come collaboratore del vescovo, e del diacono che ne partecipa in un grado di servizio diretto al vescovo. E poi oggi abbiamo parlato, c'era gli Atti degli Apostoli, la prima lettura sull'istituzione dei diaconi, poi ne abbiamo parlato anche a Messa. Mentre tutti i sacramenti conferiscono la grazia, che è una forma di partecipazione alla vita stessa di Dio nella Trinità, questi soli tre sacramenti insieme alla grazia imprimono in più, conferendolo anche il carattere che è proprio di ciascuno di essi, come abbiamo visto. Quindi il carattere non lo perdi anche se rinneghi tutto, perché è un sigillo indelebile. La grazia la puoi anche perdere con un peccato grave, con un peccato mortale, ecco perché allora gli altri sacramenti, o sacramenti della guarigione, come la penitenza e l'unzione degli infermi, servono per accedere a una restituzione della grazia col pentimento o a potenziare la grazia arricchendola ricevendo l'Eucaristia e quindi la grazia della presenza efficace di Cristo nella comunione stessa, insomma, no? Il matrimonio, la grazia per poter sostenere l'unione matrimoniale e quindi avere tutti gli aiuti possibili per sapersi volere bene, aiutare, volendo bene all'altro perché ti rende presente Cristo e avere anche tutto ciò che è necessario per generare la vita e educare i figli, se ce ne sono. Insomma, no? Ecco, questo è un po' il quadro dei sacramenti in genere. Leggiamo ancora l'ultimo pezzettino. La grazia può essere accresciuta con i meriti delle virtù o perduta in conseguenza dei peccati gravi. Il carattere non viene mai perduto essendo indelebile. Così come in natura non si perde il fatto di essere genitori o figli essendo un dato di fatto. Ecco, io direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza e ci possiamo fermare. Sono tutte cose che una volta si insegnavano ai bambini, per prepararsi alla comunione, il catechismo di una volta. Noi che abbiamo noi dico io, insomma, no? Che facevamo quel catechismo ai tempi dei tempi, queste cose le abbiamo imparate allora, ce le siamo più dimenticate. Dopo possiamo aver approfondito, possiamo avere, chi non le aveva studiate allora, beh, bisogna che prima o poi le incontri, le impari, le apprezzi, altrimenti è come non avere la fede, cioè se non ti siedi a tavola e mangi senza accorgere di quello che mangi, non dà nessun gusto. Cioè, oltre al fatto mentale, c'è anche un fatto di bellezza, di affettività, di gusto. Ecco perché noi diciamo sempre preghiera di Sant'Anselmo, no? Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento. Addirittura usa la parola sento, dovrebbe dire conosco, no? Attraverso l'intelletto. Se per dire che c'è una fusione tra l'aspetto intellettivo e l'aspetto affettivo in una persona che abbia un'esperienza di fede bella e matura e pacificata e serena e gustata. Beh, sì, stando a quello che dice la scrittura, in particolare l'Apocalisse, sì, nel senso che tu al marchio che hai ricevuto del carattere sacramentale che non si toglie, vuoi accettare di metterne un altro in sostituzione. Ma in questo senso non ha l'efficacia di segnarti come ti segna il carattere sacramentale. Il carattere sacramentale ha un'efficacia di origine divina e quindi è sicuramente più potente, non so come dire. Quell'altro è una forma di tradimento, cioè come se tu cercassi di grattare via anche quando. Una volta nel rito di riduzione allo stato laicale di un prete si raschiavano le mani con una spatolina come per indicare che gli veniva tolto il potere di esercitare, ma non gli veniva tolto il potere oggettivo. Tant'è vero che quindi aveva un significato didattico la cosa, pastorale, cioè far vedere alla gente che quello non era più autorizzato a amministrare i sacramenti. Tuttavia la Chiesa ha sempre permesso anche a un prete spretato di assolvere validamente uno in punto di morte, perché il potere d'ordine non glielo toglie nessuno. Ti viene proibito di esercitarlo in condizioni normali perché per ragioni di non dare scandalo e perché tu stesso hai voluto rifiutare, ma il potere d'ordine non te lo cava nessuno, non so se mi spiego. Quindi cioè, ma è una forma di pena che ti infliggi da te stesso, cioè tu vuoi cercare di sostituire quello che hai ricevuto con un'altra appartenenza, ma quell'altra appartenenza non ti dà l'efficacia di toglierti quello che sei, ti dà la possibilità di condannarti da solo, non so se rendo l'idea, ti dà la possibilità di dannarti, ma anche all'inferno tu rimani battezzato e figlio di Dio, sei un figlio che ha rinnegato. Voglio dire, se il figlio prodigo non si pentiva, ma rimaneva figlio lo stesso, anche se facevi il delinquente. Cioè, la figliolanza non si cancella. Ognuno di noi è figlio dei suoi genitori e rimane tale, anche quando i genitori sono morti, rimani loro figlio. E se tu vuoi fare un rinnegamento del tuo nome, della tua famiglia, di cambiare cognome, fai quello che vuoi, però biologicamente sei sempre figlio dei tuoi genitori, cioè, quello non si può togliere, è un dato oggettivo. Quindi tutte le altre sovrapposizioni sono come una caricatura che può avere un effetto anche eterno, anche terribile, ma è una scelta soggettiva della tua libertà, mentre il carattere sacramentale è qualcosa di oggettivo che viene direttamente da Dio. La Chiesa Sacramento è in senso analogico, nel senso che però analogico non vuol dire metaforico, cioè voglio dire c'è qualcosa di vero dentro, Così come i segni sacramentali sono segni che non indicano qualcosa di lontano, ma indicano qualcosa che è dentro il segno stesso, che è l'azione divina o la presenza addirittura reale di Cristo, o la presenza causale o la presenza reale, come nell'Eucaristia. Nella Chiesa, anche la Chiesa è luogo della presenza di Cristo, dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, quindi dove si raduna la comunità, tant'è vero che quando abbiamo parlato del credo all'inizio parlavamo del simbolo, no? cioè del ricongiungersi dei pezzi dell'anello che formano nella loro comunione la presenza reale di Cristo. Naturalmente è una presenza che non è di tipo strettamente sacramentale come nell'Eucarestia, ma per analogia è una presenza reale comunque anche quella. Nella Chiesa, la Chiesa è il luogo della presenza di Cristo, sia perché in essa si celebra l'Eucarestia e questo rende presente anche sacramentalmente in senso proprio. Infatti se tu prendi la Lumen Gentium all'inizio, dice: la Chiesa est quasi sacramentum, è come, è a somiglianza di, è come se fosse un sacramento. Quasi non è qui, quasi in italiano, ma è quasi, cioè come se. Quindi no, lì le parole pesano, non è che, quindi non è identico all'Eucaristia, ma è a modello esemplare, esemplata sull'Eucaristia, può conficere Eucharistiam, fare l'Eucaristia e a sua volta è fatta dall'Eucaristia. In questo senso è quasi sacramentum, è come se, e in questo senso è analogico perché dentro la presenza c'è, la presenza operante di Cristo nella Chiesa c'è, se non ci fosse non potrebbe dare il potere d'ordine di celebrare i sacramenti e via di seguito. Dirlo, cioè paternità nel senso in cui è stata disposta da Dio creatore, altrimenti le parole saltano tutte, questo è evidente. Sì, è vero, ma adesso non volevo dilungarmi, forse ve l'avevo già detto un'altra volta, in Africa, lo so da amici, poi nel movimento lo raccontava anche Don Giussani anni fa, c'era una ragazza che non era cristiana, che incontrò i missionari, incontrò la prima, una comunità cristiana, e le spiegarono che Dio è padre. Questa qui aveva avuto un padre durissimo nella sua vita, che l'aveva trattata malissimo, per cui quando lei voleva convertirsi, ma quando sentì dire che Dio è padre, rimase terrorizzata, perché aveva un'esperienza di suo padre allucinante. E c'è voluto del bello e del buono per farle conoscere una dimensione di paternità, vedendola nelle famiglie della comunità, vedendola in altri contesti, per cui si è dovuta rifare in testa l'idea di padre, perché ne aveva una totalmente distorta. E alla fine a riscoprire anche il valore del rapporto che avrebbe dovuto avere con suo padre attraverso la comunità cristiana e attraverso il cristianesimo. E ce l'ha fatta, eh?